Ci rivolgiamo alla parola del Signore e stiamo studiando e considerando il capitolo 6 del Vangelo secondo Matteo. E in questa parte del sermone sul monte, come abbiamo osservato, Gesù ci parla della vera, dell'autentica devozione cristiana. Il digiuno è la terza delle pratiche distintive, seppure non esclusive, della devozione cristiana. Gesù ci insegna che la devozione è legata alla rinuncia a noi stessi. Affinché noi possiamo cominciare a considerare i bisogni altrui, rinunciamo a noi stessi per fare l'elemosina, rinunciamo a noi stessi per pregare, per considerare le prerogative di Dio, per considerare non quello che sono i nostri desideri carnali, ma quello di cui abbiamo veramente bisogno, quindi la preghiera, il Padre nostro. E poi con l'insegnamento sul digiuno Gesù ci ricorda che un aspetto della devozione cristiana è il governo delle nostre passioni e anche la disciplina nella vita spirituale. Leggiamo perciò i versetti dal 16 al 18 di Matteo capitolo 6. Quando digiunate, non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Piuttosto strano il fatto che alcuni commentatori che hanno spiegato parola per parola praticamente il sermone sul monte non si siano preoccupati di dare un insegnamento su questi versetti. Mi ha sorpreso leggere alcuni commentari e trovare che praticamente dal versetto 15 si salta direttamente al versetto 19. Mi sono chiesto perché. Forse questa parlare del digiuno è un po' una reazione al legalismo del cattolicesimo romano, no? Noi abbiamo sentito che i cattolici, e sappiamo molto bene, hanno dei tempi e dei momenti in cui si deve digiunare, non si deve mangiare il venerdì la carne o cose di questo genere, e gli evangelici hanno reagito a questo. È famoso il fatto che come atto di protesta Ulrico Zwingli partecipò nel giorno del Venerdì Santo alla scena di un macellaio che in pubblico si mangiò una salsiccia. Era considerata una cosa proprio assolutamente dirompente e contestataria. Ma sapete, le reazioni generalmente ci spingono verso altri squilibri. Cioè, quando si reagisce a qualcosa di sbagliato in modo così forte, generalmente si tende a cadere nell'altro estremo. E quindi normalmente quella che può essere una pratica in cui non sono rari gli abusi poi diventa una pratica che viene del tutto trascurata. Dal nostro testo però, che abbiamo letto questa mattina, e da altri passi importanti nel Nuovo Testamento, ci sono degli insegnamenti riguardo a quello che possiamo definire il digiuno dei cristiani o il digiuno cristiano. Gesù digiunò. Vi ricorderete che lui iniziò il suo ministero essendo guidato dallo Spirito nel deserto, dove trascorse 40 giorni e 40 notti nell'isolamento, nella solitudine e digiunando. E dopo 40 giorni, detto che ebbe fame, il nemico, il diavolo, si avvicinò a lui e lo tentò. Gesù digiunò, e il digiuno sicuramente era un mezzo anche per resistere alla tentazione. Gesù disse anche che i suoi discepoli avrebbero digiunato. In un passo sul quale ritorneremo, ed è importante, gli si avvicinarono a lui, in Matteo capitolo 9, il versetto 14, gli si avvicinarono a lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù rispose, in un certo modo possono gli amici dello sposo, vi ricordate, digiunare mentre lo sposo è con loro, ma verranno i giorni in cui lo sposo verrà solo tolto, e allora i miei discepoli digiuneranno. Quindi Gesù diede questo insegnamento sul quale, appunto, come vi dicevo, torneremo. In un altro passo che è un po' discusso perché in certi manoscritti più antichi non c'è, Gesù sembra che colleghi il digiuno alla potenza spirituale. Vi ricordate quel passo in Marco dove dice: questo genere di demoni non escono se non con la preghiera e il digiuno. È discusso questo passo perché in alcuni manoscritti non c'è, ma comprendiamo che e il digiuno è collegato alla potenza spirituale. La Chiesa apostolica praticava il digiuno. Se noi leggiamo in Atti capitolo 13, quel passo famoso dove Paolo e Barnaba vengono messi a parte affinché vadano inizino le missioni cristiane, è scritto che mentre celebravano il culto del Signore e digiunava, lo Spirito Santo disse. Non solo, anche in altre situazioni solenni, quando c'era da appartare degli anziani, si digiunava. E non solo questo, noi troviamo che Paolo, quando racconta di tutte le sue traversie, parla delle sue sofferenze e di quella che era la sua pratica nella fame, nella sete, nella nudità, nel carcere, nelle battitudini, nei digiuni, nelle veglie. Quindi evidentemente Paolo era un uomo che praticava la disciplina del digiuno. E se leggiamo anche un po' di storia antica, ci sono dei documenti. Un documento particolare si chiama la Didache dei Dodici, o l'insegnamento dei Dodici Apostoli. È un documento che probabilmente risale all'inizio del secondo secolo, dove parla di ci sono due parti, una parte liturgica e un'altra parte che più etica, che riguarda il comportamento dei cristiani. A un certo punto si dice come veniva praticato per esempio il battesimo. A quell'epoca non si battezzavano i bambini, e infatti si dice che il battezzando e il battezzatore avrebbero dovuto digiunare, oltre che ovviamente essere stati istruito o istruire. E si chiedeva anche alla Chiesa di digiunare quando venivano fatti dei servizi di battesimi. E poi dice una cosa che, se la leggete un po' così, senza comprenderla, può fare un po' sorridere, perché quando la si legge dice: ma che cosa vuol dire? Dice così, guardate, ve la leggo da questo, proprio dalla Didache: i vostri digiuni non coincidano con quelli degli ipocriti. Essi digiunano il lunedì e il giovedì, voi digiunate il mercoledì e il venerdì. Ora, Che vuol dire sta cosa? No? Digiunare il mercoledì e il venerdì è meglio che digiunare il lunedì e il giovedì? No, in realtà non erano così stupidi da pensare una cosa del genere. In realtà il lunedì e il giovedì erano i giorni designati per i giudei per digiunare, e qui i primi cristiani insegnavano: voi non vi dovete confondere con loro. La Chiesa cristiana, così come cambiò il giorno dell'adorazione, celebrava il giorno del riposo, il sabato cristiano, ma non il sabato, la domenica, perché Cristo era risuscitato. Avevano una continuità con l'adorazione, un giorno intero in una settimana, così come Dio comanda nei 10 comandamenti, ma non il settimo giorno, ma il primo giorno della settimana. E così anche nei digiuni. Non confondetevi con i digiuni dei giudei. Il digiuno, i cristiani digiunano, ma digiunano in un modo diverso, per ragioni diverse, per scopi diversi rispetto agli giudei. Quindi, così come pregano in modo diverso, così come offrono in modo diverso, così digiunano in modo diverso. Il cambiamento del giorno serviva a sottolineare questa continuità, ma allo stesso tempo questa discontinuità. Credo che sia chiaro adesso. Ora, il digiuno cristiano, infatti, è diverso da quello dei giudei e da quello dei pagani. Lo è nel modo in cui lo si deve praticare. Qui ovviamente Gesù ci dice: voi non lo fate per farvi vedere dalle persone, come i farisei che pregavano nelle piazze, per strada, così generalmente si vantavano di questa disciplina e di questa azione. E quindi si sfiguravano, si spettinavano, si facevano vedere come facevano il viso mesto invece di vivere normalmente, perché dovevano far vedere, vedete quanto siamo no? Bravi. L'ho vista questa cosa, molte volte ho sentito persone che si vantavano di quanto tempo pregavano, di quanti soldi davano per la Chiesa, di quante cose... Questo è purtroppo la tentazione, una tentazione che, diciamo la verità, tutti quanti noi conosciamo. Ci sembra che non ci basta che Dio lo sappia, vogliamo che gli uomini lo sappiano, in modo per poter vantarci davanti a loro. E Gesù ovviamente dice: no, tu lavati, ungiti, sono espressioni iperboliche, no? Cioè, in realtà noi dovremmo dire: quando noi digiuniamo, non, viviamo normalmente, facciamo le nostre cose senza necessariamente far suonare la tromba davanti a noi. Solo non ci sono meriti e non sono gli uomini quelli che devono avere la consapevolezza dei nostri atti migliori. Probabilmente deve essere notato soltanto da Dio o eventualmente da un numero ristretto di persone che condivide le nostre stesse motivazioni. Probabilmente è una cosa buona se anche ci si accorda per pregare, ci si accordi anche per digiunare, ma rimane qualcosa di ristretto. Che dobbiamo ricordarci che tutti i religiosi digiunano gli ebrei, digiunano i musulmani che hanno il Ramadan per 40 giorni, dal sorgere del sole fino al tramonto, non mangiano, non bevono, poi dal tramonto al sorgere del sole non si sa quello che fanno, ma questa è tutta un'altra storia. Digiunano, io sono cresciuto negli anni di Pannella, in cui faceva i famosi digiuni della fame, gli attivisti politici, Gandhi ha fatto del digiuno una lotta politica, Pannella e i radicali, persone sovrappeso, digiunano. Per ora è abbastanza, come dire, popolare il cosiddetto digiuno intermittente, cioè si mangia durante un periodo della giornata e per un altro lungo periodo della giornata non si mangia niente. E può essere utile, può essere buono, non so se tutti quanti i dietologi siano d'accordo in questa pratica, ma comunque sia si può digiunare per tante ragioni. Quello che voglio dire, ci sono persone che sono costrette a digiunare per problemi di salute, purtroppo, o anche per motivi di sport, no? Gli atleti che non mangiano certe cose e si privano di mangiare certe cose perché devono ottenere uno scopo, o anche alcuni perché hanno dei disturbi alimentari. Ora, tutti questo genere di digiuni non hanno niente di virtuoso e non sono il digiuno cristiano. Che cos'è il digiuno cristiano? Calvino dice molto bene che deve essere sempre congiunto alla preghiera. Digiunare, questo è quello che commenta in questo passo Giovanni Calvino, compiace Dio nella misura in cui è diretto a un altro oggetto, ovvero che addestra all'astinenza, a sottomettere la concupiscenza della carne, a sollecitare lo zelo nella preghiera, nell'attestare il nostro ravvedimento quando siamo toccati interiormente dalla visione del tribunale di Dio. Di qualcosa che ha a che fare direttamente con Dio e che ci mette maggiormente in contatto con Dio. Il digiuno cristiano è diverso, quindi, nella motivazione interiore, negli scopi. Nell'Antico Testamento si parla più volte del digiuno, ma lo troviamo generalmente collegato al dolore, alla sofferenza, al cordoglio. Pensiamo al digiuno di Neemia, pensiamo al digiuno di Daniele, che si dedicano alla preghiera, ma si dedicano per ragioni e per motivo di sofferenza, per chiedere a che il Signore intervenga. Ma nel Nuovo Testamento, torniamo adesso al passo di Matteo 9, versetto 14, prevale un altro pensiero. Gesù, allora, si avvicinarono da lui i discepoli di Giovanni e gli dissero: perché noi e i farisei digiuniamo e i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù rispose: possono gli amici dello sposo far cordoglio finché lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno. E poi Gesù racconta la famosa parabola della toppa nuova sull'abito vecchio e il vino nuovo negli otri vecchi, facendo comprendere che nel cristianesimo tutto è nuovo, non cambia soltanto qualche cosa, ma cambia tutto. Allora, che cosa ci vuole dire Gesù con questo, col fatto che i suoi discepoli digiunano mentre c'è l'assenza dello sposo? È per questa ragione che alcuni dicono che i cristiani non devono digiunare. Lo sposo è con noi, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Io mi ricordo che quando ero alla scuola biblica era questo l'insegnamento: il digiuno non è per i cristiani, così c'era stato insegnato. Ma non è vero, perché Gesù certo è spiritualmente con noi, ma dite un po', voi vorreste vivere nell'eternità, così come siamo adesso? Non è forse la nostra speranza di vedere il Signore a faccia a faccia? Non è la nostra speranza quello di sentire le sue braccia che ci abbracciano e ci accolgono? Non è il nostro desiderio godere fisicamente della sua presenza? Sì, fisicamente, perché Cristo è risuscitato. No, Cristo non è in mezzo a noi, lo sposo è in cielo, deve ritornare, e ci sarà un giorno in cui si sentirà: ecco lo sposo, correte gli incontro. Ma fino ad allora noi, la sua sposa, abbiamo il desiderio, l'attesa, la brama che egli venga, che ritorni, che ci uniamo, ci ricongiungiamo, che lo vediamo come egli è. E a che cosa serve il digiuno cristiano? Serve proprio a fare aumentare questo senso di nostalgia, questo senso di desiderio, di ricongiungimento con Lui. Che cos'è il digiuno? È proprio questo. Infatti, una definizione di digiuno potrebbe essere questa: è la volontaria privazione di ciò che è buono, di ciò che è utile, perfino necessario per la vita del nostro corpo, allo scopo di focalizzare i nostri pensieri e sentimenti su ciò che è eccellente, che è primario per il progresso e il rinvigorimento della vita dello spirito. Capite che cosa voglio dire? Il digiuno significa privarci di quello che è buono, di quello che è utile, di quello perfino che è necessario. Noi non possiamo sopravvivere se non mangiamo, noi non possiamo sopravvivere se non beviamo, noi non possiamo vivere bene se ci priviamo di cose che fanno parte della nostra esistenza e che sono buone nella normalità della nostra vita, ma si sceglie di privarsene perché? Per un periodo di tempo, allo scopo di concentrarci su ciò che è indispensabile e primario dal punto di vista spirituale. Il digiuno, per quanto riguarda l'insegnamento del Nuovo Testamento, non riguarda infatti soltanto il cibo. Tutti noi, credo, coniugi, abbiamo letto e abbiamo considerato quel passo di Prima Corinzi 7, dove l'Apostolo Paolo, istruendo i coniugi cristiani, dice loro: non vi private l'uno dell'altro. Le relazioni coniugali sono buone, legittime e possono essere vissute alla gloria di Dio nell'ambito del matrimonio. Ma, dice, privatevene soltanto per un tempo, di comune accordo, allo scopo di dedicarvi alla preghiera. C'è la possibilità di digiunare in questo senso. E questo ci fa comprendere che il digiuno cristiano può essere esteso ad altri ambiti, a beni voluttuari. Si potrebbe decidere per un periodo di tempo di digiunare dal bere alcol. Non c'è niente di male se si beve un po' di vino, come diceva l'Apostolo Paolo a Timoteo, ma si può decidere di privarsene per un periodo, come allo stesso modo di altre bevande. Che ne so, posso suggerirvi il digiuno dalla televisione, il digiuno dai telefonini, dai social, da internet, dal lavoro, dallo sport, dai giochi, dal sonno, anche privarsi di parte del sonno allo scopo di alzarsi prima per poter pregare. Cose buone di per sé, tutte buone. Non c'è niente di male nell'usare, nel dormire, nel fare sport, nel giocare, nell'uso adeguato di internet, della TV, dei telefoni, dell'alcol, di altre bevande, eccetera, ma che possono creare dipendenza. E allora devo concludere questa mattina, perché ho dato un insegnamento, ma dobbiamo applicarlo. Perché non lo facciamo? La domanda è: lo pratichiamo il digiuno? Consapevolmente, intendo dire. Ecco alcune ragioni per cui bisogna che stabiliamo dei tempi in cui consapevolmente, coscientemente digiuniamo. Prima di tutto farlo ci aiuta a scoprire quali sono le nostre passioni e i nostri valori. Dov'è che si trova il nostro tesoro? Qual è il comandamento più importante? È il primo, è il secondo, è il terzo, è il quarto. È il primo comandamento che li contiene tutti e quattro. Ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, l'anima, la mente e la forza, ma nel concreto che cos'è? Non avere altri dei oltre a me, non adorare gli idoli, rispetta il nome di Dio, santifica il giorno del riposo. Dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. L'idolatria che cos'è? L'idolatria è avere altri, dare importanza ad altre cose, ad altre persone, a noi stessi, prima ancora e più che a Dio. Che cosa ti possiede? A chi appartieni? Anni fa ho letto il passo di Prima Timoteo 3, dove diceva che il vescovo non deve essere dedito al vino. Nella mia giovinezza ho abusato di alcol fino a quando il Signore mi ha salvato. Dopo, quando il Signore mi ha salvato, credo di avere utilizzato l'alcol in modo appropriato, ma ho sempre bevuto un po' di vino. E mi sono domandato però se nel corso della mia vita che cosa significava non essere dedito al vino. Non dice che non si deve ubriacare il vescovo, ma dice che non deve essere dedito al vino. Cosa significa? Io ho pensato, probabilmente significa che non deve essere dipendente dal vino. E ho provato a smettere del tutto di bere alcol in qualunque forma per un periodo di tempo. E ho smesso per un anno e mezzo. Non ho toccato alcol. E vi assicuro che non è stato facile. All'inizio, soprattutto nel primo mese, non che avessi, come dire, crisi di astinenza, ma mi mancava, cioè il modo di mangiare, le cose mi sembrava strano senza bere quel po' di vino. Dopo ci ho fatto l'abitudine, poi sono tornato a berlo moderatamente, ma di tanto in tanto volontariamente scelgo di non bere alcol per un periodo di tempo. Perché? Perché noi dobbiamo tenere sotto controllo tutti i nostri appetiti. E quando noi ci abbandoniamo a un appetito, generalmente non siamo capaci di controllare neanche gli altri. La continenza, la temperanza è una virtù cristiana alla quale ci dobbiamo addestrare. Quello che voglio dire è che Paolo utilizza due volte l'espressione ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile o non ogni cosa edifica. E spesse volte ho visto proprio questo, che l'uso della libertà che noi abbiamo in Cristo diventa tale che ci dimentichiamo. E la nostra libertà in Cristo non è libertà assoluta di fare tutto quello che ci pare, è di dare ai nostri corpi tutto quello che essi ci chiedono. Paolo la utilizza in due contesti e vorrei farvi notare che è molto importante il contesto in cui viene detto questa frase. Il primo è nel contesto del peccato sessuale, 1 Corinzi 6, 12, parla della fornicazione e inizia dicendo: ogni cosa mi è lecita ma non ogni cosa è utile, ogni cosa mi è lecita ma non mi lascerò dominare da nulla, il mio corpo appartiene a Dio. Cristo ha pagato con il suo sangue affinché io con il mio corpo lo glorificassi. Il peccato sessuale è un peccato che è contro il nostro corpo. Non è soltanto una violazione dei voti matrimoniali, ma è un tradimento nei confronti di Cristo. E questo vale giovani, mariti, mogli, ragazzi, ragazze, anziani, vedovi, vedove, perché si può peccare contro il proprio corpo a qualunque età, in qualunque modo, ma anche nel contesto dell'idolatria. In 1 Corinzi 10, 23, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile, ogni cosa è lecita, ma non ogni cosa edifica. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. E a conclusione del discorso, e poi quando si parla della carne, dei sacrifici, delle cose sacrificate agli idoli. Capite perciò, fratelli, che cosa ci domina? Che cosa ha il controllo su di noi? Di che cosa non riusciremmo mai a privarcene? Come cristiani dobbiamo porre a noi stessi queste domande. Dov'è il mio tesoro? Per alcuni sono i soldi, per alcuni sono i figli, per alcuni sono i mariti, per alcuni sono le mogli, per alcuni sono la propria salute, per alcuni sono il proprio cibo, la propria bottiglia, la propria sostanza, le proprie medicine, qualunque cosa. Ma dov'è il tuo tesoro? Dov'è il tuo tesoro? Quindi digiunare è qualcosa che ci aiuta a conoscere noi stessi. Perché ci si fa? Perché si fa allenamento? Non solo per diventare più forti, ma anche per conoscere la reazione del proprio corpo in certe situazioni. Ed è in questo senso che dobbiamo imparare a conoscere noi stessi. Il digiuno reindirizza i nostri pensieri e i nostri desideri verso ciò che è essenziale, eterno, immutabile, realmente soddisfacente. Sapete, vi dico una cosa che voglio che vi rimanga questa cosa, vorrei che la sottolineaste questa. Tra tutte le cose che vi ho detto, probabilmente questa è quella che deve rimanere nella vostra consapevolezza di più. Perché? La risposta a questa domanda è: perché la sazietà è più pericolosa del peccato grave e sfacciato? La sazietà è più pericolosa del peccato più grave e più sfacciato. Intendo dire, no? Pensate al peccato più grave e più sfacciato. Che so, l'ubriachezza, il furto, l'omicidio, l'adulterio. Sono cose gravi. Sì. Ma pensate invece a qualcuno che non arriva ad ammazzare, però coltiva il risentimento e l'odio nel proprio cuore. Pensate che uno non arriva a ubriacarsi in modo che la gente si renda conto che questo è proprio fuori, però abusa costantemente di alcol. Pensate a chi è sempre, vive sempre nella sazietà senza oltrepassare quel limite che lo renderebbe disonorevole davanti agli altri e alla sua stessa coscienza gli fa capire che ha sbagliato. La sazietà è più pericolosa del peccato perché chi pecca gravemente prima o poi viene preso dal senso della insoddisfazione, della insufficienza e del disgusto e dal ribrezzo del proprio peccato, anche se non riesce a liberarsene, ma si rende conto di quanto è vano riempirsi o cercare nella lussuria, in tutti i peccati più sfacciati la propria soddisfazione. Si capisce a un certo punto che questa soddisfazione non c'è. Mentre chi vive nella sazietà costante, nella affluenza, nella ricchezza, persiste nel torpore, perde il gusto delle cose spirituali e la sua pienezza lo rende insensibile e tiepido. Perché la chiesa di Laodicea è quella peggiore? Perché non è né fredda e né fervente, perché è tiepida, perché dice: io mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla, ho la pancia piena, sto bene, non ho bisogno neanche di Gesù Cristo. Vedete, il problema quindi è proprio questo: lasciarci addormentare e lasciarci anestetizzare dalle cose che sono legittime, perfino buone. Marta e Maria. Marta, voi la rimproverereste perché si dava da fare per fare la cena per Gesù. Stava facendo una cosa giusta o una cosa sbagliata? Stava facendo una cosa giusta. Mostrava affetto, mostrava interesse, mostrava laboriosità, mostrava zelo. Ma Gesù la rimprovera, sebbene bonariamente, e dice: Marta, Marta, tu ti affanni, ti affatichi, sei distratta intorno a tante cose, ma io ci sono qui oggi e non ci sarò sempre con te, non ci sarò sempre con te, non sarò sempre con te. E Maria ha scelto la parte buona, ha scelto la parte migliore, la parte che non le sarà mai tolta. Quello che mi stai preparando starà 30 secondi nella mia bocca, poche ore nel mio intestino e poi per sempre nella latrina. Quello che Maria sta ascoltando rimarrà sempre nel suo cuore. Siamo capaci di fare queste distinzioni? Ci sono momenti nella vita che non tornano più, occasioni che non si ripetono più. Genitori che avete i figli piccoli, ve ne accorgerete quando saranno più grandi. Uno dei miei, lo posso confessare, più grandi rimpianti è non aver fatto tutto quello che avrei potuto fare con i miei figli quando erano piccoli. Sono cresciuti, se ne sono andati via, mi mancano, ma non si torna indietro. Non si torna indietro. E così ogni giorno vissuto con vostro marito, con vostra moglie, con i vostri genitori, ogni giorno vissuto nella vita della Chiesa, le occasioni che abbiamo, permettetemi di dirlo, i ritiri che organizziamo una volta ogni tanto, ne abbiamo organizzato uno da anni, non avevamo una conferenza familiare, l'ultima quando l'abbiamo fatta, 20 anni fa. Ecco, queste cose avvengono adesso e chi ne approfitta e ne ha beneficio ne avrà per sempre. È la parte buona che non sarà loro tolta. Chi ha altre cose da fare, Dio vi benedica, fatele pure. ma ogni occasione perduta è persa, per sempre. Ogni volta che incontriamo qualcuno per strada e non diamo loro la parola di Dio, non sappiamo se avremo la possibilità di farlo la prossima volta. Il digiuno ci ricorda che dobbiamo imparare a scegliere le cose migliori. Filippesi 1:10 è la preghiera di Paolo e la prego anch'io per voi, va bene? Paolo pregava così per i Filippesi: prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in ogni discernimento, perché possiate apprezzare non le cose buone, ma le cose migliori. Ciò che è giusto, ciò che è buono, ciò che è meglio, ciò che deve avere la precedenza rispetto alle altre cose. Che possiate apprezzare le cose migliori affinché siate limpidi, irreprensibili, con un obiettivo escatologico per il giorno di Cristo, perché quello che noi facciamo su questa terra rimarrà. Abbiamo visto nella nostra lettura di Luca 9 i discepoli e il loro conflitto di interesse. Fammi andare prima a seppellire i miei genitori, fammi andare a salutare la mia famiglia, fammi fare prima questo, prima quest'altro, prima quello. Gesù dice: lascia perdere, seguimi. Il giovane ricco: vai, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, così avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Vale la pena? La terza cosa: digiunare equilibra e dà senso alla meravigliosa dottrina della libertà cristiana. La libertà cristiana, fratelli, è una dottrina di cui dobbiamo fare tesoro. Nessuno venga a imporvi cose che... Perfino il digiuno. Mica noi possiamo stabilire quando si deve digiunare. È qualcosa di assolutamente volontario. Ma la libertà cristiana, per quanto è preziosa, è importante che debba essere equilibrata da altre virtù e altre dottrine. Perché ho visto tanti che in nome della libertà cristiana sono diventati mondani, libertini, indisciplinati, e che la usano come scusa per coprire le passioni. L'Apostolo Paolo e Giacomo dicono la stessa cosa, ma si rivolgono a persone diverse. Quando Giacomo dice: non è la sola fede che ci giustifica, ma sono le opere che ci giustificano, a chi lo sta dicendo? Lo sta dicendo a persone che professavano la fede e che però non vivevano conseguenzialmente alla loro professione di fede, e quelle persone avevano bisogno di sentirsi dire che la fede senza le opere è morta. Ma Paolo dice a persone che confidavano nelle loro opere per essere giustificati che è solo la fede in Cristo che ci giustifica, e che la fede in Cristo è potente a giustificarci anche senza le opere. Ma capite, parlavano, dicevano la stessa cosa, ma lo dicevano a persone diverse. E la domanda è: chi di voi si deve sentire l'una o l'altra? Chi di voi deve ascoltare Paolo e chi di voi deve ascoltare Giacomo? O in quale momento della nostra vita dobbiamo prestare attenzione a Paolo e in quale momento della nostra vita dobbiamo prestare attenzione a Giacomo? Io credo che ho conosciuto entrambi i momenti. E che la libertà che noi abbiamo in Cristo e la realtà della salvezza per grazia soltanto può diventare davvero una scusa per nascondere la nostra concupiscenza, indisciplinatezza. Infine, digiunare è buono perché ci prepara ad affrontare i tempi in cui non potremo fare altro che digiunare. Perché capite, noi tutti quanti andiamo verso questo tempo, andiamo invecchiando a un certo punto le nostre forze in tutti i sensi. Cominciano a venire meno. Non possiamo mangiare più certe cose, non possiamo fare più certe cose. E dobbiamo imparare a prepararci quando questo avverrà. Perché è terribile arrivare alla vecchiaia senza essersi preparati per la vecchiaia. Ma sapete che cosa è ancora più grave? Arrivare a dover affrontare la morte senza essersi preparati a morire. Perché Gesù ci ha detto che i suoi discepoli sono quelli che rinunciano a se stessi, prendono ogni giorno la croce e lo seguono. Quando è che il cristiano comincia a morire? Quando diventa un cristiano? E quando è che noi moriamo? Quando noi mortifichiamo ogni giorno noi stessi? Se noi non impariamo a morire da vivi, non moriremo affatto bene. Non moriremo bene. Ricordo che una delle cose più scioccanti della mia giovinezza è stato assistere alla morte di una donna che aveva 96 anni. Questa donna aveva avuto una salute di ferro fino all'ultimo momento della sua vita ed era di un egoismo assoluto. A un certo punto la morte bussò anche alla sua porta. Sapete quali sono state le sue ultime parole? Un grido. Non voglio morire! Aveva 96 anni. Cosa di gran momento è agli occhi del Signore la morte dei giusti. Perché essi si riposano dalle loro fatiche. Perché hanno imparato durante la loro vita a non essere attaccati alle cose che non possono avere per sempre. Ci prepara. Per quando noi non potremo fare altro che digiunare anche della nostra vita biologica. E concludo e ho finito davvero. Se l'essenza della vita cristiana è la rinuncia a noi stessi, non è forse proprio a questi livelli il dare, il pregare, il digiunare, ovvero al livello della devozione che si vedono i veri cristiani? È qui che si vede chi è un credente davvero e chi non lo è. È qui che si misura il ravvedimento, la sua qualità, che si esprime in una fiducia tale in Cristo che ci induce a ubbidire totalmente a Lui, instaurando le corrette priorità nell'impegno a perseguire la santificazione e la ricerca di un sano ascetismo, di questo elevarci verso il cielo. Qualcuno ha detto: dimmi cosa mangi, ti dirò chi sei. Io questa mattina concludo dicendo: dimmi come organizzi la tua giornata, dimmi come organizzi la tua settimana, dimmi come organizzi la tua vita e ti dirò chi sei. Preghiamo. Signore Padre nostro, le parole del nostro Signore Gesù ci scoprono e ci sconvolgono, ma ti preghiamo, Signore, che tu ci aiuti a farne tesoro. Per amore di Gesù te lo chiediamo. Amen.